concentrated power of will. 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. Buonasera amiche e amici di Adult Magazine e benvenuti ad una nuova puntata di Podcast Verso il Draft. Siamo ormai in piena draft season, il percorso di avvicinamento al draft è ufficialmente iniziato su Adult Magazine con la pubblicazione delle prime due schede della strada verso il draft e oggi inizia il nostro podcast che diventa settimanale dopo essere stato mensile per i mesi precedenti. Un mese fa avevamo cominciato a parlare del draft presentando quella che era un po' la classe in alcune dei suoi ruoli più importanti come quello di quarterback. Oggi continueremo questa analisi andando a vedere un po' quelle che sono le quotazioni di wide receiver, defensive back, offensive lineman e linebacker all'indomani di una combine che come al solito ha rubato le prime pagine dei giornali. Questa sera accanto a me ci sono Andrea Ghezzi, ciao Andrea.
Ciao, ciao Gabri, ciao a tutti, bentornati, anzi è un nuovo inizio questo qua, perché insomma Podcast Verso il Draft dopo la sua versione invernale entra nel vivo, quindi super bella.
Esattamente, e Lorenzo Contini, ciao anche a te Lorenzo.
Ciao Gabri, un caro saluto a tutti.
Perfetto, io direi di iniziare subito e andare dritti al punto presentando quello che ogni anno è una delle posizioni più appassionanti per i tifosi, ovvero quella di wide receiver. Sappiamo benissimo che quando una squadra prende un wide receiver top i tifosi fanno salti di gioia perché pensano di avere il nuovo Antonio Brown, che parentesi fu scelto al sesto round, ma in ogni caso parliamo comunque di giocatori che sono in grado di infiammare una franchigia. E mai come quest'anno direi che abbiamo un elemento su cui parlare tantissimo, che è DK Metcalf, wide receiver da Mississippi, un ragazzone dal fisico straordinario che dopo aver infiammato Twitter nelle scorse settimane postando una foto del suo fisico dopo un workout con alcuni altri atleti, ha demolito qualsiasi prova fisica del combine risultando essere uno dei migliori. Andrea, Lorenzo, perché so che DK è un tuo pupillo, parlaci velocemente di DK e chi c'è oltre a questo Metcalf.
Ma allora, caro Gabri, ti devo confessare questa cosa. Io sono un fan del buon di Kalen Zekarius Metcalf già tempi non sospetti.
Di chi? Com'è che si chiama?
Di Kalen Zekarius Metcalf.
Di che io più sì.
Mettiamola esatto. Così. Ecco, no, perché non so se Andre si ricorderà, ma la famosa sera del Mind the Gap che spesso cito quando c'era.
Ricordo.
Mentre ci gustavamo Patriots. Chargers. Io gli chiesi un po' cosa ne pensasse di Metcalf, perché insomma io ho trovato, pur avendo giocato poche partite quest'anno, perché purtroppo dopo sole mi pare 7 gare, insomma ha dovuto concludere prematuramente la stagione per un infortunio al collo, però appunto gli dissi: guarda, c'è questo qua di Ole Miss che insomma a me piace molto, insomma, e quindi prima ancora che uscisse la famosa foto, no, in cui sembra più grosso di Schwarzenegger, però appunto al di là di questo e delle performance eccezionali che ha fatto registrare al Combine, è un giocatore secondo me che può davvero fare sfracelli. In generale direi che questa classe di wide receiver rispetto a quella dello scorso anno, in cui personalmente non trovavo dei grandi, insomma, i giocatori che mi entusiasmassero più di tanto, poi alcuni di questi hanno fatto delle ottime stagioni come Ridley ad Atlanta, CJ Moore o lo stesso Sutton, però ecco, l'anno scorso mi ricordo che parlandone, insomma, dicevamo che sembrava mancare un po' il grosso wide receiver, no? il Julio Jones della situazione, insomma, con quello bello fisicato. Ecco, quest'anno Metcalf a parte, secondo me ci sono un paio di nomi molto interessanti. Tornando però appunto a Metcalf, allora, le doti atletiche sono indiscutibili, ha un fisico statuario, quasi 6'4 per 228 libbre, e nonostante questo è riuscito a correre 4'33 sulle 40, quindi dimostrando appunto per una stazza del genere una velocità assolutamente fuori dal comune. E non solo, perché poi ha fatto anche tante ripetizioni in panca piana, quindi davvero forte dal punto di vista fisico, è forte. Qualche problema fisico sempre ce l'ha avuto, però, perché appunto nella sua carriera collegiale due stagioni su tre sono finite presto per infortuni che appunto l'hanno costretto a chiudere anzitempo la stagione. Una volta, quando era freshman, si frattura un piede e appunto l'anno scorso ebbe un infortunio al collo, quindi non ha giocato un numero di partite particolarmente elevato, e appunto è stato un po' minato da problemi fisici. Questo naturalmente può essere una questione non da poco, ecco, perché è fortissimo eccetera, però se non ti dà garanzia dal punto di vista appunto della continuità e della durability, come chiamano loro, può diventare un problema. Un altro problema è sicuramente il fatto che non ci troviamo di fronte a un giocatore tecnicamente proprio già formato, già pronto, diciamo che corre delle tracce abbastanza elementari, insomma, il più delle volte va dritto per dritto, appunto sfruttando la sua grande velocità e fisicità, gli arriva la palla, riesce anche a mossare, no, come si dice, il cornerback, appunto, perché è altissimo, è fortissimo, la prende, poi tirarlo giù non è cosa facile. Dovrà sicuramente lavorare da questo punto di vista, ma diciamo che i coaching staff dell'NFL possono sicuramente appunto ampliare il suo albero di tracce e renderlo un giocatore ancora più pericoloso di quanto già non sia. Che dire, insomma, questo più o meno è il quadro di Metcalf, quindi uno che sulle palle 50-50 sicuramente è una minaccia costante, appunto sul profondo pure, non ha mani, diciamo, sempre irreprensibili, però ripeto, il pacchetto completo, insomma, è molto molto interessante, e io sinceramente rischierei anche una pick molto alta sul giocatore. Rischierei nel senso che comunque non ci troviamo di fronte a un, forse non si può dire di nessun giocatore, ma direi che è un po' un rischio boom or bust, cioè c'è il rischio che questo si possa rivelare anche un, diciamo, un grosso, una grossa delusione, appunto.
Un Kelvin Benjamin del 2019, insomma.
Sì, diciamo che Kelvin Benjamin deve prendere il motorino per andare come va a Metcalf, però...
Ti vorrei ricordare cosa si diceva e anche cosa ci ha fatto vedere nelle prime stagioni, il buon Benjamin.
Realtà, però diciamo che è un pachiderma contro tigre dal punto di vista quantomeno della velocità, poi è chiaro. Comunque Benjamin ha fatto, prima stagione, ha fatto 1000 più yard di ricezione, quindi vedremo, insomma. Ripeto, è sicuramente un esemplare dal punto di vista fisico come pochi altri sono in circolazione. Sono molto curioso di vederlo all'opera. Spero che possa finire anche in un contesto in cui magari non da subito sia chiamato a trascinarsi un po' il peso dell'attacco sulle spalle. Ecco, magari un minimo di periodo di ambientamento, perché comunque, insomma, si trovava anche a Ole Miss in una squadra in cui non era lui il primo, diciamo, il primo bersaglio, perché c'erano AJ Brown, c'era anche Lodge, insomma, non era, diciamo, la prima donna, ecco, quindi magari potrebbe beneficiare di avere, insomma, come tutti in realtà i ricevitori al mondo, insomma, di avere anche degli altri compagni di reparto che gli possano facilitare un po' le cose.
Che posizione prevedi di uscita per Metcalf in generale? Cioè, ad occhio, una top 10, top 15?
Ma io nella top 15 lo prenderei. Bisogna vedere, appunto, le squadre quanto siano state colpite dal combine, quanto diciamo vogliano, siano convinti che appunto il proprio coaching staff possa andare a smussare gli angoli un po' spigolosi che comunque il ragazzo ha, ma non credo, cioè, mi stupirei se uscisse dalle prime 15 posizioni.
Benissimo. Oltre a Metcalf, Andrea, quali sono un po' i giocatori che potrebbero animare questa posizione nel prossimo draft? Ce ne sono un po'. Secondo me la classe di wide receiver di quest'anno è anche particolarmente profonda, andando nel secondo e terzo round, poi avremo modo nelle prossime settimane di vedere, ma al primo giro metterei altri 3 o 4 nomi, sei d'accordo?
Ma tra 4 non lo so, però sicuramente, come hai detto tu Gabri, poi ti spiego perché non lo so, però come hai detto tu Gabri, di talento, ma come ha già detto anche Lorenzo, di talento quest'anno nella posizione ce n'è parecchio. Secondo me non dovrebbero uscire dal primo giro, mi stupirei se fosse così. Due nomi come che sono quelli, sono i due Brown, Marquise e AJ, metteteli voi chi prima chi dopo. Marquise è un giocatore che a Oklahoma ha fatto benissimo, è velocissimo, io me lo ricordo in particolar modo contro Texas, ha fatto sempre delle super partite. AJ era il compagno di Metcalf a Ole Miss ed è un giocatore che al college è stato assolutamente dominante, 2500 yards nelle ultime due stagioni. Hai fatto prima una bella domanda a Lorenzo chiedendogli a che posizione andrà Metcalf. Metcalf secondo me può andare dalla top 10 fino alla fine del primo round, e anche per i due nomi che ho fatto è un po' difficile individuare esattamente dove verranno scelti. Secondo me Marquise non dovrebbe uscire dalle prime 20, AJ dalla 20 alla 30, le posizioni sono buone tutte. Un altro nome che si sta facendo poco nei mock draft, almeno in questi primi mock draft, ricordiamoci che poi è ancora un po' presto per capire esattamente come si svilupperà. Noi parliamo sempre di primo giro, quindi il primo giro. Però un nome che non sto vedendo citato, ma che so che piace tanto a Lorenzo, che magari vorrà dirci qualcosa, lo ritiriamo subito in causa, Gabri, è quello di Akeem Butler, giocatore da Iowa State, che io ho definito il Megatron dell'Iowa. E secondo me, al pari di Metcalf, è un giocatore con un fisico dominante, con un fisico incredibile, giocatore super dominante, capace di andare a prendere veramente qualsiasi pallone, le famose 50-50 ball di cui parlava Lorenzo, ecco qua diventano 80% Akeem e 20% cadono incomplete, intercetti pochi perché lui veramente comunque va sempre sulla palla, impedendo anche eventualmente l'intercetto del defensive back. È un giocatore che nella sua carriera a Iowa State ha fatto benissimo, ripeto, non lo sto vedendo nei mock draft che si vedono in giro, almeno quelli che ho consultato io, poi non è che li abbia consultati tutti, però secondo me ecco il quarto nome, tu dicevi tra quattro nomi, ecco forse il quarto nome che potrebbe andare al primo giro è questo, è quello di Akeem Butler. Poi, per chiudere un attimino il discorso wide receiver / tight end, ci sono appunto due o tre tight end che potrebbero andare al primo round. Uno è quello, è il nome che è più caldo di questo momento, anche perché il combine ha fatto molto bene, è quello di Noah Fant da Iowa. Poi c'è TJ Hockerson sempre da Iowa, che molto forte sia nel gioco di sia nel andarsi a prendere i palloni che nel gioco di bloccaggio. E poi l'ultimo nome, però questo forse è un po' un outsider per il primo giro, potrebbe essere, se poi c'è una squadra che ha bisogno di un tight end, uno dei nomi chiamati al secondo è quello di Irv Smith da Alabama. Questi secondo me sono i giocatori che potremmo vedere, alcuni di questi potrebbero andare già al primo giro. Metterteli in ordine è un po' difficile, togliamo un attimo il discorso tight end, metterti in ordine Metcalf, i due Brown e Akeem Butler, ecco, quello secondo me è un esercizio abbastanza complesso, almeno in questo momento di avvicinamento al draft.
Peraltro è interessante notare come i due tight end vengano entrambi da Iowa, questa è una curiosità, però a memoria, e non solo peraltro, anche ci sono Metcalf e Brown che vengono entrambi da Mississippi, diciamo che a memoria recente non ricordo coppie di ricevitori arrivare insieme al draft posizionati tutti e due così alti.
È capitato LSU Gabri quando hanno Landry e Beckham.
Ah sì, giusto, esattamente.
Gabri, adesso mi sono perso, volevo dirti una cosa ma me la sono persa mentre la stavo pensando, è passata. Ah no, ecco cosa ti volevo dire. Un'altra cosa parecchio particolare è che sia Fant che Hockenson sono in questo momento tutti e due altissimi nelle draft board che si trovano in giro, e anche questo credo che sia una particolarità soprattutto per il ruolo, perché sono due tight end. Inizialmente quando c'erano usciti i primi mock draft, questi nomi li trovavate al primo giro, ma li trovavate dalla 20 in poi. Io oggi li ho trovati anche nelle prime 10, la vedo entrambi li ho trovati entro, nelle prime 10 chiamate. La vedo parecchio difficile, perché io non credo che ci siano delle squadre disposte e disponibili a spendere una pick così alta per un tight end. Però sai, insomma, entrambi, soprattutto Fant ha fatto molto bene alla Combine, poi magari ci sono delle squadre che hanno un determinato tipo di need e che pensano di andarsi a pigliare il nuovo Gronkowski, e chi lo sa, insomma, è un draft da questo punto di vista in questo momento abbastanza particolare.
Io finisco il discorso su wide receiver aggiungendo due nomi che sono Paris Campbell e uno dei top name, Andy Isabella. A volte mi viene veramente da sorridere quando leggo i nomi di questi ragazzi americani, ma al di là di questo, Isabella è un wide receiver velocissimo, la velocità piace sempre a molti team NFL, ha fatto molto bene al combine, chiaramente in tutte le prove in cui la velocità doveva essere protagonista. Aspettiamoci, secondo me, una ricerca di un wide receiver così. Sappiamo che un giocatore da big play che possa incidere sulle rutte esterne è sempre ricercato. E poi c'è Paris Campbell, che lo vedo invece un pochino più alto al draft, anche fine primo giro. È un giocatore, a mio modo di vedere, che è capace di incidere sulla partita come pochi altri. È migliorato molto nei suoi anni a Ohio State, giocato comunque in una squadra che è abituata a stare al top del panorama collegiale, e mi piace molto come ha lavorato su se stesso e come è migliorato. Secondo me questo è un giocatore che in NFL potrà diventare veramente molto molto utile in qualunque squadra finirà. Adesso, fatta la panoramica su
Gabri, scusami Gabri se ti interrompo, è che qua tutte le volte devo riaccendere il microfono, arrivo fuori tempo. No, solo una cosa su Andy Isabella, bravo, hai fatto un bellissimo nome. Rendiamo onore a un grande assente di questa sera, che è Francesco Fele, che credo sia ancora in ferie, ne parlavamo a microfoni spenti prima di iniziare a registrare, perché lui in una delle primissime puntate di Scusate il College Football di questa stagione, di questa seconda stagione appunto del podcast, aveva citato questo giocatore, e in effetti hai detto bene, ha fatto molto bene al combine e potrebbe risalire la board. Io non lo so se andrà al primo giro, però se non fosse un primo giro, un secondo alto sì. Quindi bravo, hai fatto un bel nome, applausi.
Grazie mille.
Prima di concludere mi fate dire due robe. Vai. Su Butler.
Dopo che ho detto che è il Megatron dell'Iowa, devi dire ancora qualcosa.
Allora io voglio, diciamo, appoggiarti in questa butade, perché anche per me Butler è un giocatore super interessante. Parlavamo prima del fisico di Metcalf, ma Butler non scherza, anzi è anche più alto, ha quasi praticamente un fisico da tight end, perché 6'5", il peso è praticamente uguale a quello di Metcalf. Nonostante questo, anche lui ha corso molto bene le 40 yard, perché ha fatto 4'48", quindi un tempo ottimo per un ricevitore così grosso. E una statistica molto interessante appunto di Butler è che lui ha fatto addirittura 8 touchdown da oltre 40 yard negli ultimi 2 anni, quindi appunto oltre a essere grossissimo, vincere le 50-50 eccetera, va anche molto bene sul profondo, e anche lui come Metcalf tirarlo giù diventa davvero, davvero complicato. E ha fatto una bella partita proprio contro i Longhorns di Andre, anche se poi vabbè hanno perso. E lì quella partita è interessante, perché delle 6 catch che ha fatto, molto molto belle anche alcune, le ha fatte praticamente tutte in sideline, cosa che alcuni analisti dicono essere un po' il suo punto debole, cioè lui dà meglio di sé quando riceve in mezzo al campo, e invece sull'esterno fa un po' più fatica. In realtà, vedendo appunto la partita contro Texas, questo non si direbbe. E poi ha fatto un super partitone nell'Alamo Bowl, che hanno perso contro Wazoo di un paio di punti, 9 catch per 192 yard, e anche una bellissima one-handed in cui praticamente è salito sulle spalle del defensive back e l'ha presa veramente a un'altezza notevole. E lì mi ricordo che aveva fatto anche, si era reso un po' colpevole anche di un pick six, perché ha interrotto una traccia che non avrebbe dovuto interrompere. Però insomma, al di là di questo, è veramente un prospetto anche lui veramente interessante. E io dico la verità, a me piacciono questi ricevitori giganti, cioè per me il prototipo di ricevitore è questo, cioè grosso che spacca tutto. E per carità, poi ci sono dei playmaker come appunto Marquise Hollywood Brown che sono dei furetti che vanno a 300 all'ora, però a me piace vedere il ricevitore grossissimo che appunto che fa il Randy Moss sul defensive back e si porta dietro altri due la safety e un altro tizio e va a fare il touchdown. Quindi secondo me Metcalf e Butler potrebbero essere questo tipo di giocatori, almeno mi auguro per loro. E niente, possiamo chiudere.
Possiamo andare ai linebacker, che sono secondo me i nomi da primo round 2. Dicevo in apertura, abbiamo iniziato la strada verso il draft, abbiamo fatto due schede, Drew Locke, quarterback da Missouri, e uno è proprio Devin White, quarterback da LSU. Altra particolarità, altro gioco delle coppie, quest'anno i due linebacker principali si chiamano tutti e due Devin, White e Bush. Sono due giocatori secondo me molto molto interessanti e che io vedo entrambi da top 20, perché hanno un pacchetto di caratteristiche fisiche, atletiche e tecniche raramente riscontrabile. Abbiamo parlato molto l'anno scorso sull'importanza di trovare un linebacker da poter subito mettere in campo e che possa subito contribuire alla difesa, e questi due giocatori sono a mio modo di vedere veramente una spanna sopra tutti gli altri. Di White è impressionante a mio modo di vedere la velocità con cui copre sideline su sideline, è veramente un giocatore impressionante da vedere, anche se deve migliorare sotto molti aspetti tecnici, prima di tutto i mistake. A volte fa degli errori quando si tratta di placcare l'avversario molto molto gravi. Bush è invece secondo me un giocatore un pochino meno esplosivo rispetto a Devin White, anche se ha fatto un combine ottimo, e però lo vedo un giocatore di football un pochino più pronto. Spesso volentieri in NFL si tende forse a volte a vedere l'atletismo sopra la tecnica. In realtà secondo me quest'anno comunque parliamo di giocatori veramente al top. Andrea, hai qualcosa da aggiungere su questi due nomi?
Ma guarda, no, oltre? Vado velocissimo. No, i due nomi che hai fatto sono quelli che secondo me, come hai detto giustamente tu, andranno al primo giro. Aggiungo solo queste due considerazioni, ma che lasciano però poi il tempo che trovano. Secondo me Devin White dalla 3 alla 10... verrà scelto, cioè un giocatore che tolte le prime due posizioni che mi sembrano un po' assegnate può interessare a tante squadre per i motivi che hai detto tu, per le caratteristiche che hai detto tu. Su Devin Bush o Bush, che dir si voglia, secondo me andremo verso la, per esempio ci sono alla 20 gli Steelers che potrebbero essere interessati a scegliere un inside linebacker appunto come Bush. Però ecco, per il resto direi che hai detto veramente tutto tu.
Lore? L'abbiamo perso.
Lore al microfono
spento.
Sì, anch'io adesso non avrei molto da aggiungere.
L'abbiamo perso, Lore.
Mi sentite?
Sì, adesso sì.
Okay. No, dicevo, anch'io non è che abbia molto da aggiungere, se non notare appunto che al Combine ci sono stati, oltre a White e Bush che avete già citato, altri due giocatori che sono riusciti a correre sotto, anzi sui 4-4, quindi che sono Gary Johnson di Michigan e David Long di Texas, quindi linebacker velocissimi davvero, nonostante appunto siano giocatori abbastanza stazzati di norma, e questo può essere un'indicazione interessante anche per, insomma, per la tendenza dell'evoluzione del ruolo, no? E comunque in generale, insomma, hanno fatto registrare dei tempi veramente interessanti. Poi è chiaro che lascia sempre un po', cioè non è un dato assolutamente inconfutabile, non è detto che la velocità sulle 40 yard si traduca nella velocità di esecuzione durante la partita, però è chiaro che è un segnale di quanto l'atletismo di questi ragazzi si sia davvero, cioè sia davvero sempre più alto. E comunque no, i primi due nomi direi che sono quasi sicuramente da primo giro, Devin White sicuramente, ma penso anche Bush, e poi vedremo un po' gli altri.
Rimaniamo in difesa e spostiamoci a fondo campo. Defensive back, ne avevamo parlato durante le puntate che avevamo fatto, diciamo in autunno, di quali defensive back potevano essere molto interessanti, citando per esempio Grady Williams. In questo draft io vedo tre nomi che spiccano un pochino più su tutti gli altri. Lorenzo, com'è la situazione defensive back safety? Ci sono dei giocatori particolarmente pronti? Ultimamente ne stanno uscendo parecchi al draft di giocatori interessanti, e anche quest'anno, a mio modo di vedere, non mancheranno quei giocatori che andranno a solidificare le posizioni. A te chi piace particolarmente? Chi vedi essere il top, la creme della creme di questa classe?
Allora, appunto, proprio per un discorso di giocatore pronto, comunque più magari più avanti rispetto ad altri, a me piace tantissimo Juan Thornhill di Virginia, safety, che è veramente una macchina da placcaggi, molto molto consistente, 98 solo nel 2018, ma essendo un ex cornerback è anche molto molto preparato in coverage, è un buon block, ha fatto 6 intercetti sempre nel 2018, ma comunque durante tutta la carriera si è distinto per davvero per le sue prestazioni. È un leader, ottimo atleta, perché comunque anche lo ha dimostrato anche al combine. Penso che sia lui forse il più insomma, se una squadra decide di puntare su una safety, probabilmente lui è la scelta più conservativa, nel senso di più la safe pick, ecco, come dicono loro. Poi vabbè, ci sono dei talenti anche di altro tipo, magari che rubano un po' di più l'occhio, ma lui davvero lo metterei su tutti. Un altro che sicuramente ha scalato tanto le board di molte squadre, il giocatore di Florida, Chauncey Gardner-Johnson, un po' più piccolino di Thornhill, diciamo che è salito alle luci della ribalta soprattutto nell'ultima stagione, però è sicuramente molto molto intrigante per il fatto di essere molto versatile, blizza benissimo, infatti spesso e volentieri lo si vede vicino anche al quarterback avversario, è solido contro le corse. Non è un fenomeno in copertura, ma non è male, cioè è una safety appunto completa, e sappiamo che molte squadre ora non cercano più a compartimenti stagni la free safety e la box safety, ma vogliono giocatori che si sappiano un po' disimpegnare quasi a tutto campo, e secondo me Gardner Johnson è uno di questi. Faccio un altro nome molto interessante, ma più che altro perché viene da un'università abbastanza piccola e non è molto.
Ma non dirli tutti tu, però.
No, l'ultimo.
No, lo so, ma so già chi vuoi dire. Citi un gran nome:
Nazir Adderley.
Esatto.
Non so se è quello che. Ecco, di sì, Delaware. Sì, è lui. Che vabbè, allora ammetto di non aver mai visto una partita di Delaware l'anno scorso, però appunto vedendo che Adderley era citato da varie fonti, mi sono andato un po' a documentare, e insomma guardatelo se non l'avete mai visto giocare, perché è davvero esaltante. È vero che diciamo il livello di competizione cui si è trovato di fronte non è eccezionale, quindi può sembrare un gigante fra i bambini, però gioca davvero con una ferocia, con un atletismo incredibile, sembra che vada al triplo della velocità degli altri. E, tra l'altro sembra piccolo a vederlo, diciamo così, da video, in realtà è un 6 piedi per 206 libbre, quindi praticamente ha le stesse dimensioni di Thornhill che dicevo prima, e ripeto, è davvero esaltante per come gioca, colpisce forte, lo vedi dappertutto, sideline to sideline, davvero secondo me questo è un potenziale fuori classe. Male che ti vada, secondo me diventa uno special teamer della Madonna, per cui attenzione a questo ragazzo, ripeto, è da valutare un po' il fatto che non si sia mai trovato degli avversari particolarmente ostici di fronte, ma io credo in Nazir Adderley e spero che possa finire, cioè che possa fare una bella carriera. E niente, chiudo solo con un dispiacere, cioè il mio idolo Jaquan Johnson di Miami, che ha fatto, come temevo, un combine molto deludente, confermato di essere lento, ha corso 4,7 mi sembra, e lento, undersized, per cui insomma questo gli farà perdere, temo, molto, molto dello stock che aveva guadagnato, perché comunque al college era un giocatore, un grande giocatore, è stato uno dei, diciamo, dei migliori per Miami, grande leader, grandi istinti, però tra i pro serve anche, insomma, essere supportati da un certo tipo di fisico, un certo tipo di atletismo. Spero che possa compensare appunto con le altre doti, ma temo per lui che scenderà molto. Niente, passo la parola agli altri.
Beh, praticamente ti ha lanciato quasi lui, Andre, quindi abbiamo parlato di safety. Non abbiamo citato nomi invece di cornerback, e secondo me ce ne sono, oltre a Greedy Williams, ma un altro paio che sarebbero da tenere d'occhio, e li abbiamo detti prima a microfoni spenti.
Sì, assolutamente, mi piace citarti in questo caso, Gabri, nel senso che il cornerback è materiale pregiato al draft, e quindi quelli buoni al primo giro spesso vengono scelti anche più alto di quello che ci potremmo aspettare. Denzel Ward, ce lo ricordiamo tutti l'anno scorso, giocatore che pensavamo nelle top ten, nella top 10, ma non alla numero 4, dove poi, o 4 o 5, non mi ricordo più dove 4. Lo scelsero i 4, i Cleveland Browns. Volevo solo fare una piccola, volevo attaccarmi un attimo al discorso dei giocatori lenti, delle safety lente che ha fatto Lorenzo, poi parliamo dei cornerback, perché cito un dato statistico incredibile nel senso più negativo del termine. Jonathan Abram da Mississippi State, una delle safety che veniva dato al primo giro, ha corso le 40 yard in 6,24. Ora, in 6,24 le corro io le 40 yard, e evidentemente il tempo era sbagliato. Tra l'altro nel tweet che riportava questo tempo, in parecchi dicevano: attenzione, guardate che il tempo è partito prima, eccetera eccetera. Però ecco, insomma, uscire dal combine con un 6,24 sulle 40 yard non è il massimo della vita. Per andare invece ai cornerback, visto che comunque di safety sicuramente ha parlato ampiamente Lorenzo, abbiamo detto di Greedy Williams, giocatore che Francesco Fede ci aveva presentato, credo nella primissima puntata, esatto. Gabri, se non ricordo male, della stagione di questa seconda o seconda stagione di Podcast Versus Draft, no, terza stagione di Podcast Versus Draft, terza. Gli altri due nomi che si ritiene siano sicuri per il primo giro, poi anche qui è una considerazione che lascia il tempo che trova, fatta adesso, sono quelli di Byron Murphy da Washington e di Andre Baker da Georgia. Allora, Williams e Murphy sono due atleti migliori di Andre Baker, però se si vanno a vedere i puri numeri, le pure statistiche al college, probabilmente di Andre Baker è quello messo meglio tra i tre. Dove finiranno? Difficile dirlo, cioè nel senso, dove finiranno non tanto nella squadra ma nella posizione del primo giro. Questo perché era un po' opinione condivisa che Greedy Williams fosse il cornerback più forte che entrava nel draft, in questo draft del 2019. Questo soprattutto andando a vedere, andando a leggersi qualcosa un mesetto fa e guardando i primi mock, negli ultimi è un po' sceso di posizioni. Comunque stiamo parlando di un giocatore che intorno alla 20, tra la 15 e la 25, dai, facciamo così, dovrebbe andare. Byron Murphy, quello che è stato il miglior cornerback al combine, e abbiamo visto, caso Metcalf che citava prima Lorenzo, quanto comunque i risultati del combine spesso modifichino e di tanto la percezione che si ha di questi giocatori. Terzo nome, appunto, quello che ho fatto prima, di Andre Baker da Georgia, che è un po' meno atleta, appunto, come ho già detto, dei primi due nomi che abbiamo fatto, però è sicuramente un giocatore solido, è un giocatore pronto per giocare da subito, insomma non avrà bisogno di chissà quale periodo di adattamento, e insomma, per chi lo sceglierà potrà essere un giocatore che darà subito tanto. Secondo me sono questi qua i tre nomi da primo giro. Ci sarà sicuramente qualcosa che si muoverà nelle prossime settimane, probabilmente fra un 7-15 giorni aggiungeremo qualche altro nome, però Gabri, io mi sentirei per ora di fermarmi qui, visto che oggi comunque l'intenzione non è tanto di quello di presentarvi 2000 giocatori, ma di darvi un po' l'idea di quelli che potrebbero essere i giocatori nei vari ruoli che andranno al primo giro.
Hai fatto benissimo a ricordare questo, perché di wide receiver come di cornerback ne spuntano sempre tanti nei mesi che ci separano poi dal draft, quindi avremo comunque modo di andare a scavare a fondo di queste due classi e capire un attimo chi c'è dietro questi primi giocatori, andando magari a rivelarvi qualche gioiellino, qualche giocatore da secondo, terzo round, che sappiamo benissimo poi essere quei giocatori che fanno l'ossatura di una squadra spesso e volentieri.
Sì, poi Gabri, scusami, permettimi, vai. Perché ho letto prima un tweet, adesso vediamo se lo riesco a recuperare senza mettere giù la telefonata. Allora, il problema è che inizia anche la free agency, quindi soprattutto quando iniziamo ad arrivare a un certo punto del primo giro, alcuni nomi possono essere chiamati o meno in funzione anche di quelle che sono state le mosse delle squadre. Faccio un esempio, l'ex cornerback dei Texans, Kevin Johnson, oggi si vedrà con i Bills e prossimamente con i Browns. Per esempio, i Browns alla 17 scelgono e potrebbero decidere di investire quella pick su un cornerback. Capite che se però il signor Kevin Johnson, che non è l'ex playmaker dei Phoenix Suns ma è il cornerback dei Texans, va per esempio a Cleveland, allora può essere che Cleveland decida di chiaramente andare su qualche altro nome. È un esempio per dire che è difficile quando manca così tanto dare con certezza dei nomi, a meno che non siano proprio dei top 10, i Bosa, i Murray, di cui abbiamo già parzialmente parlato in qualche puntata precedente, allora sai che vanno nelle prime 10 chiamate. Questi sono giocatori che, e ti ricito, sono materiale pregiato, perché stiamo parlando di cornerback nel draft NFL, allo stesso tempo poi c'è sempre il need della squadra e quindi è difficile in questo momento collocarli all'interno delle 32 scelte. Probabilmente fra 15 giorni inizieremo a essere un po' più precisi, o almeno lo spero, perché questo sennò poi ci cazziano i nostri ascoltatori, e quindi bisogna cercare di essere il più precisi possibile.
Sarà molto interessante la puntata in concomitanza con la free agency, perché come hai giustamente detto tu, Andre, lì si iniziano a incastrare un pochino di cose, iniziano a modificarsi un po' di situazioni e si va a capire un pochino meglio come potrebbe andare il draft. Non dimenticatevi, amici ascoltatori, che peraltro quest'anno su Addle Magazine pubblicheremo, come abbiamo fatto l'anno scorso, i nostri mock draft. E poi potete prenderci in giro a noi tre e lamentarvi di tutte le boiate che spareremo per divertirci.
Vi vorrei ricordare un Francesco Fele con Baker Mayfield fuori dal primo giro e io e Lorenzo Contini che ne dicevamo di ogni a Saquon Barkley. Quindi sì, potete prenderci decisamente in giro quando volete.
Ma è anche un dubbioso come me su Lamar Jackson, che poi è finito per essere il quarterback della squadra, però vabbè.
Sì, però c'è da dire in quel caso che è andato alla 32, giusto?
Giusto.
Quindi insomma, dai. Ecco, dai, quindi su quello diciamo che ci avevi quasi visto più giusto tu, che io e Lorenzo che lo sponsorizzavamo, lo mettevamo ovunque in qualsiasi squadra che scegliesse nelle prime 15. Tra l'altro, tu a proposito, scusami, visto che prima abbiamo parlato di linebacker e appunto abbiamo fatto il discorso che tanto dipende anche dalle firme delle varie squadre nella free agency, avete rilasciato CJ Mosley, poi magari a microfoni spenti mi spiegherai perché. Perché io questa cosa mica l'ho capita. Cioè, parlo di Baltimore. Sì, non l'avete taggato.
Dopo ti spiego.
Ok, va bene. Ok, basta.
Dal mio punto di vista. Andiamo avanti, va. Parentesi chiusa. E andiamo per ultimo a presentare quella che spesso e volentieri viene considerata la classe meno, cioè la posizione meno sexy, ma che in realtà è una delle più importanti, ovvero quella della offensive line. Offensive line che quest'anno non presenta particolari giocatori di altissimo livello. Secondo me presenta un quintetto, ovvero 5 uomini di linea che si dividono quasi equamente nelle posizioni di tackle, centro e guardia veramente forti, però oltre a questi per ora quantomeno vedo un pochino poca profondità e soprattutto vedo questi ragazzi molto al di sopra degli altri. Il giocatore personalmente che a me piace di più è Garrett Bradbury, che è il centro da NC State, una posizione molto spesso sottovalutata ma che in realtà è fondamentale nell'NFL moderna. E Bradbury è prontissimo per giocare in NFL, a me ricorda molto Travis Frederick quando venne selezionato dai Cowboys ed è diventato poi uno dei migliori centri della Lega. Però oltre a lui ci sono anche un paio di tackle e delle guardie molto molto interessanti. Ci presenti un po' questi nomi quantomeno, Andre?
Certo, assolutamente sì, anche perché me li sono scritti, perché ecco, qua arriviamo al mio punto debole. Gli uomini di linea per me sono sempre difficili da valutare, ce ne sono alcuni, come hai detto te, che vabbè, insomma, lo vedrebbe anche un cieco, che sono forti. Poi dopo diventa un po' più difficile. Faccio una premessa, secondo me sugli uomini di linea siamo proprio nel caso specifico del adesso non sappiamo chi andrà nel primo giro, poi un po' come è successo l'anno scorso, quando più ci avvicineremo al draft e più gli uomini di linea offensiva diventeranno interessanti per noi, per le squadre e poi quindi anche per noi. Jonah Williams, che bisogna capire se farà il tackle o la guardia nell'NFL, da Alabama, è uno dei nomi che quasi sicuramente andando al primo giro. L'altro è Taylor da Florida, che è un offensive tackle. Lui può giocare sia da guardia che da tackle, molto efficace sia nel gioco di corsa che nel passing game. Quindi questi, insieme al nome che hai già fatto tu, sono due giocatori che io credo, penso, andranno al primo giro e sono quelli che si sono sempre fatti dall'inizio, insomma, da quando si è iniziato a parlare di draft ad oggi. Poi ci sono Andre Dillard, offensive tackle da Wazoo, anche questo è un nome abbastanza sicuro per il primo giro. Però ecco, io mi tengo sempre alla riserva. E gli ultimi due nomi che vi butto lì, poi magari ne raccontate voi se avete voglia, sono Cody Ford e Eric McCoy, rispettivamente guardia d'Oklahoma e uomo di linea, quindi guardia o tackle, qua ci sarà un po' da capire l'adattamento in NFL, Eric McCoy da Texas A&M. Secondo me questi sono i giocatori che potrebbero andare al primo giro, però ecco, tu l'hai detto bene, mi tocca citarti troppe volte questa sera, non sono sexy per il tifoso, perché chiaramente il tifoso vuole il wide receiver, vuole il corner, vuole il quarterback, vuole il middle linebacker, perché sono i giocatori quelli che secondo la concezione del tifoso occasionale cambiano il volto della squadra. Nella realtà abbiamo visto l'anno scorso Quentin Nelson addirittura scelto alla 5 o alla 6, ma probabilmente pound per pound è stato il giocatore più è stato il miglior rookie della scorsa stagione. Poi il premio è andato a Saquon Barkley per il discorso che si faceva prima, però l'impatto che ha avuto sulla linea offensiva dei Colts è stato devastante. E quindi
basta dire, scusami ti interrompo velocemente, i Colts sono passati dall'avere la linea più bucata e quindi un quarterback che ha preso una caterva di sack a quello che ne ha preso meno con l'inserimento di un rookie. Cioè di Nelson abbiamo tessuto le lodi in maniera omerica l'anno scorso, ma era giustissimo. Quindi non è detto che quest'anno si possa ritrovare, non dico un giocatore come lui, ma come dicevi tu, un giocatore comunque molto molto utile. Vai pure.
Assolutamente. No, niente, ho poco da aggiungere, se non che anche qui il discorso, secondo me, del need della squadra ci dirà poi a che punto del primo giro o dei primi giri questi giocatori verranno scelti. Perché non so, adesso prendo i Broncos che scelgono alla scelgono la 10, perfetto. Per esempio i Broncos, mock draft che cercate, giocatore che gli trovate assegnato. C'è chi gli dà un quarterback, anche se poi adesso con la firma di Flacco la vedo difficile. C'è chi gli dà, per esempio, prendo, adesso vi dico anche chi è, USA Today, perfetto. Quello che ho davanti gli dà Devin White. Per esempio, i Broncos potrebbero essere una squadra che potrebbe decidere di investire una pick alta per prendere un uomo di linea offensiva, perché la linea offensiva è uno dei ruoli in cui sono messi peggio. E a questo punto bisogna vedere se pensano che valga la pena per spendere una decima scelta assoluta per un uomo di linea, o se magari fare trade down e andare a prendersi l'uomo di linea qualche pick indietro. Però ecco, insomma, qualche nome interessante c'è. Stanno crescendo i nomi da primo giro man mano che passa il tempo, per il discorso che facevi tu, posizione poco sexy ma molto utile e che può cambiare veramente i destini di una franchigia. Io ti dico che Williams, Taylor e Bradbury difficilmente escono dal primo giro, Dillard anche, e quindi siamo già a 4. Su Ford e McCoy, che sono gli altri due nomi che ho fatto io, non lo so, qualcuno li mette al primo giro, poi magari fanno al secondo o al terzo, però insomma, dai, ripeto, rispetto all'inizio del processo del draft, in linea offensiva si sta muovendo qualcosa, nell'opinione dei GM, più che la nostra, perché poi insomma la nostra opinione conta veramente poco, però dai, materiale ce n'è, l'abbiamo detto nella scorsa puntata, che è vero che era un mese fa, però dai, che ve la ricordate, perché era una, è un draft che nel primo giro sembra essere abbastanza sbilanciato sui giocatori di difesa e in particolare sugli uomini di linea difensiva, che siano edge rusher, defensive end da 4-3 piuttosto che defensive tackle. Però ecco, man mano sta passando il tempo e man mano anche in linea offensiva si stanno iniziando a fare parecchi nomi, e quindi sarà interessante vedere il 26 di aprile, quando ci sarà il draft di Nashville, poi come andrà la storia, perché vediamo se trovo il dato dell'altra volta, che ce l'ho qua in giro, eccolo qua. Io vedevo 20 giocatori d'attacco e solo, scusatemi, 20 giocatori di difesa scelti al primo giro e 12 in quello d'attacco. Ecco, ricordiamoci questi numeri e poi vediamo nella realtà come andrà a finire.
Ma bello, bello questo numero che hai citato, è molto utile per capire tante tante cose, perché effettivamente ancora oggi credo che il tifoso di football occasionale tenda a guardare molto di più l'attacco che non la difesa, però vediamo ogni anno quanti giocatori difensivi forti ci sono. E poi dicevamo prima, per dire, Kelvin Benjamin abbiamo citato, un giocatore che ha avuto una parabola discendente abbastanza veloce. Invece bisognerebbe guardare anche quanti giocatori difensivi riescono a tenere il loro livello molto 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 alto. Detto questo, Lorenzo, vuoi aggiungere qualcosa? C'è secondo te un uomo di linea particolarmente interessante oltre a quelli che ha già citato Andre, o secondo te questi sono e questi più o meno rimarranno?
Ma guarda Gabri, io devo dire la verità, per ora gli offensive linemen li ho affrontati molto, molto superficialmente, quindi anzi ho sentito anche dei nomi in più rispetto a quelli che avrei citato io. Credo che alla fine, o quantomeno allo stato attuale, mi pare di percepire che ci sia un po' il duello tra Taylor e Williams per chi possa essere il primo offensive lineman a uscire dalla board. Onestamente credo che sia un po' insomma, dipende un po' dal tipo di offensive lineman che predilige la squadra. Sono due prospetti un po' con caratteristiche un po' diverse, Taylor un po' più pesante, Williams è più tecnico. Guardando un pochino il combine vedevo che Joe Thomas insomma apprezzava parecchio il giocatore d'Alabama. Facevano anche vedere delle immagini in cui a confronto appunto tra quello che faceva Joe Thomas e quello che fa Williams, proprio come si pongono col corpo nell'affrontare i blocchi, erano molto simili come postura, quindi questo può essere assolutamente un bel biglietto da visita. Ecco, non basterà solo quello a Williams per ripercorrere la carriera di Thomas, però che è un buon punto di partenza, quindi penso che tra uno di questi due insomma sarà il primo scelto. Anch'io ho la sensazione che la classe dell'anno scorso fosse, al di là di Nelson che era unanimemente considerato un super prospetto che poi appunto che si è poi rivelato tale, però mi pare che ci fossero appunto anche degli interni interessanti che poi sono andati fuori dal primo giro, come per esempio Hernandez ai Giants. Owen, che poi non abbiamo potuto vedere perché si è fatto male subito, però
McGlinchey, bravissimo.
Stavo per dire McGlinchey, che comunque insomma molti di noi, me compreso, storsero un po' il naso quando fu selezionato così alto da San Francisco, però poi si è rivelato assolutamente uno dei migliori. Diciamo, appunto, la mia sensazione è che quest'anno la qualità sia leggermente minore, però ripeto, non è uno dei reparti che più facili da valutare, e poi sappiamo bene che le squadre alla fine magari decidono di selezionare anche più in alto di quello che magari meriterebbero, tra virgolette, questi ragazzi, proprio perché è un ruolo molto delicato e di cui si ha sempre un grande bisogno, quindi vedremo un po'.
Lore, io vorrei ricordare Orlando Brown, il tackle da Oklahoma, giusto, Gabri, che avete selezionato voi, che fece un combine disastroso, che uscì dal primo giro per questo motivo, e poi in realtà è stato un giocatore che ha assolutamente contribuito per i Ravens in questa stagione. Quindi è sempre difficile in tutti i ruoli valutare il talento di questi ragazzi, ancora di più secondo me in offensiva, perché spesso giocano sistemi completamente diversi, e quindi poi il problema è traslare quello che sanno fare al college o quello che hanno fatto al college in un nei professionisti, dove tutto accade più velocemente, e questo vabbè è una banalità dirlo, ma soprattutto dove si gioca un football un po' diverso. Da questo punto di vista io credo che il successo di tanti giocatori di linea offensiva della scorsa stagione, o comunque delle loro prestazioni migliori rispetto alle nostre aspettative, si è dipeso anche dal fatto che gli attacchi dell'NFL stanno un po' evolvendo e si stanno avvicinando un po' alle filosofie del college football, anche se poi vabbè, è un po' banale, è un po' semplicistico dire questa cosa così, però ecco, secondo me non è un caso che ci siano tanti uomini di linea che siano riusciti a fare bene, anche magari non tra quelli scelti al primo giro, proprio perché gli attacchi NFL stanno un po' cambiando e secondo me favoriscono un po' l'inserimento di questi ragazzi. Il discorso di Abram di Williams che si faceva, per esempio, è un tackle o è una guardia? L'abbiamo fatto su tanti uomini di linea l'anno scorso, e poi tutti questi, McGlinchey per primo, sono arrivati in NFL senza colpo ferire, hanno menato gente dalla week 1 e ci hanno lasciato bocca aperta. Quindi vediamo, ripeto, secondo me è ancora lunga la strada verso il draft. Cito anche
giustamente.
e ci sarà modo poi di fare tutte le considerazioni nel caso.
Assolutamente. Peraltro, strada verso il draft che a fra poco entrerà nel vivo, sono in arrivo tutte le varie schede dei prospetti, quantomeno da primo giro, poi vedremo se riusciremo a regalarvene anche qualcuna in più. Oltre a questo, il nostro podcast settimanale, che adesso diventa settimanale, già settimana prossima andremo un pochino più a scoprire qualche giocatore nel dettaglio. Ci saranno anche delle storie che pubblicheremo la domenica su Adult Magazine, in cui parleremo di qualcuno dei top name, però da un punto di vista un pochino diverso, più personale. Poi i mock, il nostro gruppo su Facebook dedicato appunto al draft, insomma un panorama completo che chi è interessato, sia chi si sta avvicinando a questo mondo che, come spesso diciamo qui, è un ponte tra l'NCAA e l'NFL, può seguire appassionatamente. Io ringrazio i miei ospiti, grazie mille Andrea.
Grazie a te Gabri, un abbraccio a Lorenzo. Diciamolo ai nostri ascoltatori, ai nostri amici che ci seguono sulle varie piattaforme, che ci possono fare tutte le domande che vogliono, poi noi se riusciamo rispondiamo, ovviamente.
Esattamente, e grazie mille anche a te Lorenzo.
Ma grazie a voi ragazzi, e grazie a tutti i nostri ascoltatori, un saluto a tutti.
Benissimo, noi ci vediamo a settimana prossima, una buona settimana e soprattutto buon draft, ciao!